Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera da parte di Giorgio Appolonia. Siamo già in diretta telefonica con Francesco Lanzillotta perché incomincia la grande kermesse del Rossini Opera Festival e Francesco Lanzillotta è il protagonista in veste di direttore d'orchestra di una riscoperta molto interessante, Adelaide di Borgogna. Poi naturalmente avremo Fiorenza Cedolins che ci parlerà delle sue multiple attività e la consueta carrellata sui castrati. Ma eccoci con Francesco Lanzillotta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Giorgio.
Mi fa molto piacere ritrovarti. Noi ci eravamo sentiti ai tempi della Bastarda, no? Se non sbaglio, questo lavoro, una sorta di puzzle legato alle regine di Gaetano Donizetti, vero?
Sì, era un progetto molto complesso che coinvolgeva la musica Donizetti, la musica mia, danza, recitazione, canto. Era diciamo, un teatro a 360 gradi.
Chi non ha seguito la nostra intervista a Francesco Lanzillotta può andare a ripescarla sul sito www.rsi.ch/opera. Ma parliamo invece di Rossini Opera Festival e di Adelaide di Borgogna. Anche qui ci troviamo in presenza di qualcosa di non molto ovvio, vero?
Un'opera che è stata riscoperta ovviamente a Rossini Opera Festival anni fa, devo dire un'opera deliziosa, la mano di Rossini si ritrova ovunque, è un'opera delicata, è un'opera molto raffinata in cui oltre alle arie abbiamo dei concertati che però non sono quei concertati che magari ci aspettiamo le grandi opere che tutti noi conosciamo, diciamo le opere più conosciute, sono dei concertati più corti, più se vogliamo intimi, così come i numeri d'insieme, anche come dire la durata è relativamente breve, pensiamo anche per esempio il grande numero d'insieme che abbiamo nel secondo atto, il quartetto dura in realtà 4-5 minuti, ecco, se noi pensiamo, non so, al Sestetto della Cenerentola, ecco, ci rendiamo un po' conto delle proporzioni. È un'opera seria, mette alla prova, come sempre accade con Rossini, le qualità virtuosistiche dei cantanti, senza ovviamente mai dimenticare l'aspetto interpretativo.
Certo, qui voi avete un cast davvero eccellente con Verdù e Abramyan e nella parte della protagonista Olga Peretiatko, autentiche specialiste, voglio dire, dell'interpretazione rossiniana che già si sono fatte valere diverse volte anche in passato. Sì, l'opera non era stato un grandissimo successo a Roma ai tempi della creazione, appunto. Tu puoi identificarne più o meno i motivi?
Non so, è difficilissimo, insomma, se pensiamo che voglio dire neanche la Traviata fu un grandissimo
È
successo,
vero.
no? Un suo debutto. Io non so, faccio sempre molta fatica a rintracciare le motivazioni di un insuccesso. Poi è chiaro che se andiamo a analizzare i singoli periodi storici, il teatro in cui le opere vennero eseguite per la prima volta, il contesto sociale, sarebbe stato interessante anche sentire il livello delle esecuzioni, no?
Certo.
Quando queste opere debuttarono, allora forse possiamo farci un'idea. In realtà, se tu mi chiedi qual è secondo te il motivo, non saprei, non posso dirlo. Diciamo che senz'altro non è un'opera immediata, nel senso,
Esplosiva.
beh, se noi pensiamo a un'opera come, non so, Cenerentola, L'Italiana in Algeria, ecco, queste sono partiture che trascinano l'ascoltatore dall'inizio, dalla prima nota della sinfonia all'ultima nota, no? Che chiude l'opera stessa. Queste sono opere come appunto la Adelaide in Borgogna che hanno invece bisogno di un ascolto più accurato, più sensibile. Non so, forse
Sì.
potrebbe essere questo il motivo. Di certo la trama da un certo punto di vista non aiuta, però ripeto, sono idee soggettive,
Certo.
la motivazione reale non posso saperlo.
Forse ecco sì, la trama, tu dicevi il soggetto di carattere medievale, che poi forse viene più affrontato con decisione, sicurezza e anche affetto, se vogliamo, da un Donizetti rispetto a un Rossini che rimaneva ancora un momentino forse legato al mondo della classicità, anche se poi con La Donna del Lago invece è un capolavoro preromantico di primo livello. Tu hai già avuto quali esperienze in ambito rossiniano?
Allora, io diressi nel 2013 la mia prima Italiana in Algeri, che poi replicai in un'altra produzione, devo dire, splendida a Budapest. Debuttai qui, proprio nel Rossini Opera Festival, di Torvaldo e Tollisca, altra opera non conosciutissima, ma devo dire veramente splendida. Ecco, questa è veramente una grande opera. Ho diretto il Viaggio a Reims sia a Dresda che a Valencia, e poi la della Via di Borgogna. Ah no, e Cenerentola.
Ah beh, direi che diciamo il ventaglio delle tue esecuzioni è piuttosto ricco. Ecco, un direttore d'orchestra come Francesco Lanzillotta ha dei compositori favoriti nei quali si sente più versato, oppure, cioè, di fronte ad una partitura che ti viene proposta, mostri sempre lo stesso entusiasmo?
Questa è una domanda molto interessante. Allora, per quanto riguarda l'opera, dovessi scegliere i compositori, innanzitutto non riuscirei a classificarli in base a un'estetica. Questo secondo me è possibile, cioè, non so, il compositore del bel canto, il verismo, chiamiamolo così, o il romanticismo, no, questo no. Si va appunto a compositori, e io devo dire, prediligo i compositori che hanno sempre uno sguardo rivolto allo sviluppo drammaturgico delle partiture che stanno scrivendo, e quindi partiture che sviluppano il teatro in maniera estremamente convincente e soprattutto innovativa. Detto questo, nel sinfonico, per esempio, se posso scegliere, scelgo compositori che non abbiano un approccio borghese alla musica, no? Compositori che non scrivono musiche, consentitemi il termine, da salotto, ma che scrivono musiche che in qualche modo hanno sempre dei messaggi sottintesi, dei significati abbastanza complessi. Ecco, questo devo dire, mi piace molto perché mi consente di studiare queste partiture con stratificazioni diverse, no? Proprio anche a livello, appunto, nell'approccio che io posso avere allo studio di queste partiture. E sono partiture che arricchiscono.
Fammi un nome e poi ti saluto.
Operistico o sinfonico?
Sinfonico.
Oddio, difficilissimo.
Fammene due.
Allora, guarda, uno solo è Shostakovich.
D'accordo, ti ringrazio Francesco, sempre molto simpatico. Ci vediamo naturalmente a Pesaro. In bocca al lupo per domani con la tua Adelaide di Borgogna. Domani è giusto, vero? Il giorno è il
13.
Ecco, la sede?
La Vitrifico Arena.
Ecco, infatti, la grande Vitrifico Arena. E l'orario, naturalmente. Questo lo facciamo sì che i nostri ascoltatori vadano a vederselo per conto loro sul sito del teatro. Noi ci ascoltiamo per salutarci, diretta da Gianluigi Gelmetti, la Sinfonia dalla Gazzaladra di Gioachino Rossini. Ancora buon tutto a Francesco Lanzillotta.
Grazie Giorgio, grazie.
Buon pomeriggio a Fiorenza Cedolins.
Buon pomeriggio a tutti voi e in primis gli auguri di felice compleanno 1000 di questi giorni al nostro carissimo e simpaticissimo Giorgio.
Ti ringrazio infinitamente. Allora, senti, polivalente, sempre di più, allora, cantante soprano, hai anche azzardato una Eboli che a volte va nei mezzo soprano, poi sei anche stata presidente, organizzatrice, fondatrice di un concorso che sta mettendo in luce tanti talenti nuovi, adesso anche direttore artistico del Teatro di Udine. Dove trovi il tempo per essere tutto questo?
Beh, è una domanda che non mi faccio mai, perché sono tutte cose che amo moltissimo fare, che faccio fondamentalmente per grande passione, in primis essere una cantante lirica, ma poi appunto anche organizzatrice e maestra di canto, e adesso mi onoro di ricoprire la carica di direttrice artistica della stagione musica, opera e danza del Teatro Giovanni da Udine, dove naturalmente mi invito tutti a venire,
certo.
Per una magnifica stagione. E sono tutte cose che faccio veramente con l'energia, con la forza della pura passione.
Certo.
Ecco,
cioè,
questo dire... è sempre stato la mia scelta nella vita, di fare le cose di cui mi innamoravo.
Ecco, dire nonchalance è un po' superficiale, però diciamo con spontaneità, perché effettivamente quando si ama il proprio lavoro non si va neanche in vacanza, tutto sommato.
Ma la vacanza diventa una cosa noiosa, cioè è il mio lavoro, è il mio hobby, è sempre stato
ecco.
Così, credo sia il segreto della vera serenità o felicità, insomma, con momenti chiaramente più facili, alcuni momenti più difficili, però sempre con questo spirito di grande divertimento.
Ricordando che Fiorenza Cedolins, per essere quello che è, ha incominciato anche facendo un po' di fatica, perché non è nata a Milano, Fiorenza Cedolins, dove c'è un conservatorio a due passi, vero?
No, io sono friulana, sono di un paesino bellissimo, si chiama Anduins, nella Val d'Arzino, anzi è un posto dove c'è un fresco e ci sono delle possibilità di fare proprio dei bagni magnifici in un torrente che si chiama Arzino, ed è un paradiso per ricreare lo spirito e anche il corpo. Ma ecco, partendo da Anduin naturalmente non è stato semplicissimo, perché il conservatorio più vicino erano qualche centinaia di chilometri, e quindi abbastanza complicato, ma ecco, sempre con tutto questo entusiasmo. Quindi l'inizio come cantante, e sicuramente per me la svolta è stata riuscire a essere inserita nelle compagini del Teatro Verdi di Trieste come artista del coro, all'epoca mezzo soprano, poi feci il passaggio da soprano, ma sempre mantenendo anche appunto un po' l'occhio verso il repertorio mezzo sopranile, come tu hai detto recentemente ho anche debuttato appunto il ruolo di Eboli e anche altre pagine come la Cleopatra di Berlioz, che normalmente insomma viene affrontata da mezzo soprani o da soprani con queste caratteristiche. E poi 30 anni di carriera festeggiati appunto nel 2023 come solista, protagonista direi anzi, e a cui si sono affiancate queste attività entusiasmanti, il concorso di canto lirico che è nato virtuale al 100% nel 2020 in pieno lockdown e che adesso sta anche assumendo delle caratteristiche più di presenza, perché appunto il 2023 abbiamo appena fatto con un bellissimo risultato per i nostri vincitori il gala Grandi Voci del Futuro al Teatro Lirico di Cagliari, dove appunto 7 fra i vincitori hanno brillato veramente per bellissime qualità vocali e anche professionali. Continuo a seguire questa bellissima impresa, che è stata creare un concorso, è stato il primo al mondo con queste modalità, e sto affiancando anche questi ultimi mesi l'attività di direzione artistica del teatro appunto Giovanni da Udine.
Rifacendo un po' ordine a tutto quello che ci hai raccontato, la tua storia appunto l'abbiamo già sentita, è sempre bello sentirla, di questa ragazza appunto che strenuamente vuole diventare cantante e lo diventa, anche se come dicono nasce proprio nella culla del melodramma. Poi scegli un repertorio, forse non ti ho mai chiesto quali sono i 1-2 ruoli preferiti.
Ma i miei ruoli preferiti sicuramente del soprano sono quelli cucciniani, in particolare Madama Butterfly, che è sicuramente uno dei ruoli dove forse anche sono anche riuscita a dire di più nella mia carriera, penso, perché proprio mi tocca moltissimo. E poi la Norma, che è un ruolo che io veramente ho amato visceralmente e ho affrontato proprio con la con la forza, diciamo, della fiducia dell'innamoramento verso il ruolo, la fiducia dell'innamoramento, perché è veramente un ruolo impervio. Ma non solo questo, naturalmente da Maria Stuarda, un bellissimo ruolo che ho amato molto, il Trovatore, quindi Leonora, beh, insomma è un po' difficile fare le classifiche.
Beh, credo.
Sono tutti ruoli straordinari che insomma ho avuto questa fortuna di poter sostenere sia per lo strumento ma anche per la forza di volontà, no? Nel voler affrontare questi, che alcuni di questi ruoli sono veramente l'Everest del soprano, quindi insomma bisogna avere una certa fiducia nei propri mezzi, ma soprattutto grande capacità anche di sopportare la fatica, lo stress, insomma no, non è semplicissimo.
Parliamo con Fiorenza Cedolins, la quale ci diceva quali erano i ruoli favoriti fra i suoi, ma sono talmente tanti. Ecco, il pubblico invece. Ci sono dei pubblici che secondo te sono più ben disposti verso l'artista di canto in questo caso, altri invece che si fa un po' più fatica a convincere? E in questa stessa domanda vorrei che tu mi dicessi, quando tu ti esponi davanti a un pubblico straniero, devi modificare in qualche modo il tuo essere cantante e attore sul palcoscenico, oppure sei fedele ad un'idea che ti sei fatta del personaggio?
Allora, è una domanda complessa, vedo se riesco a sintetizzare. Sì, intanto la divido un po' in due, perché sono due argomenti un po' diversi. Ecco, parto dall'affrontare il pubblico. Secondo me il pubblico, nel momento in cui lo affronti con la massima sincerità, pubblico sente se il cantante è finto o se dà veramente tutto quello che può dare. Ecco, in questo senso il pubblico secondo me premia veramente la generosità dell'artista, per cui sempre premettendo che non esiste lo spettacolo perfetto, no? Per nessun artista, esistono sempre delle punte, ma la perfezione è impossibile. Se il pubblico percepisce che comunque l'artista ha dato il massimo che poteva nelle sue qualità, nelle sue capacità, c'è sempre veramente la stima, e poi i gradi di successo possono essere diversi, perché noi stessi ci sono dei ruoli che ci calzano meglio, delle serate che poi sono le serate migliori, e quindi non è possibile avere sempre lo stesso standard, per quanto insomma un professionista deve comunque sapere di non essere mai al di sotto di quella che io dico la decenza, ecco, non presentarsi mai al pubblico al di sotto della decenza, diciamo del 7, dando un valore da 0 a 10.
Un voto che già è buono, sì.
Poi certamente il pubblico cambia. Per esempio col Teatro Reggio di Parma è un pubblico molto esigente e allo stesso tempo molto viscerale. Il Covent Garden è un pubblico molto esigente però molto contenuto nelle sue manifestazioni, proprio per diversi caratteri, no? Perciò bisogna un po' riuscire a percepire qual è la migliore frequenza delle onde che si devono utilizzare. Ma io non ho mai cambiato molto, devo dire, il mio approccio all'interpretazione, perché comunque non sono furba in questo senso, cioè non mi piace l'artista che gigioneggia perché c'è un pubblico che ama magari un po' di più quello e invece cambia poi. Sono sempre stata molto onesta con il mio pubblico, ho sempre presentato quello che io credevo in maniera veramente sincera essere il modo per me migliore di interpretare un personaggio. C'è il fatto, per esempio, ecco, che il pubblico degli stranieri, nel momento in cui il testo non è quello che loro possono comprendere proprio o conoscere in maniera approfondita, magari ha bisogno di una teatralità un po' diversa. In Italia, quando si canta in italiano e per un pubblico che è composto anche da abbonati, da melomani, eccetera, si cerca di evitare il cliché del gesto che vada un po' a essere didascalia del testo, proprio perché è una battuta, no? Si dice non si deve mai telefonare il testo, no? Questo è un modo di dire del gergo, sì, sì. Dei cantanti, dei registi, perché diventa ridicolo, no? Mentre invece alle volte all'estero, qualche volta un po' rimanevo un po' sorpresa, perché cercando di togliersi questo vizio, no? Della gestualità didascalica rispetto alla parola, invece all'estero qualche volta i registi ti chiedono di avere una gestualità che sia un po' didascalica, perché favorisce la comprensione del dramma a persone che non hanno la possibilità di capire testualmente la parola, ecco. Ma più di questo devo dire che non ho mai notato grosse differenze. Alla fine il pubblico, secondo me, ha una percezione emotiva ed è un linguaggio universale.
Certo, della essenzialità, della nudità, se vogliamo, dell'artista mentale, ecco, nel senso che si percepisce soprattutto quando l'artista è generoso. Allora, da come ci parla Fiorenza Cedolin, capiamo che è una validissima insegnante, proprio perché sa cogliere quelle che sono sia le necessità dell'artista che anche naturalmente le necessità del pubblico. Facciamole l'ultima domanda allora. La signora Fiorenza Cedolins, che invece si insedia nel Teatro di Udine, quindi tra l'altro anche un po' in casa propria, cosa ci promette?
Sì, in casa mia, nel senso che appunto io sono friulana.
Sì, certo,
Udine
in quel senso.
È il cuore,
certo.
Sì, è il cuore del Friuli, e Udine è una città a cui sono molto molto legata e amo moltissimo. La stagione è, non dovrei dirlo io, ma mi sembra una bellissima stagione, anche non solo quella della musica e della lirica e della danza, ma c'è anche una interessante stagione di prosa. Per la stagione della musica posso dire che la Sinfonica brilla con la presenza del maestro Chailly, che dirigerà l'Orchestra Filarmonica della Scala in gran spolvero con Prokofiev e Tchaikovsky, e quindi anche con un solista veramente molto interessante, un pianista giovanissimo, vincitore del Tchaikovsky di Mosca a 10 anni, per cui, e che adesso a 21enne fa una carriera ormai ai massimi livelli. Ma la Cremerata Baltica, anche come compagine sinfonica, sarà un'altra bellissima, credo, un'altra bellissima proposta. Un progetto a cui tengo molto perché tutto al femminile, l'orchestra femminile austriaca diretta da Silvia Spinato, quindi tutte donne sul palco, compresa io, che per beneficenza mi esibirò in una prima assoluta, cioè un ciclo di songs della Amy Peach, che sono scritte originali per pianoforte e voce, ma di cui si sta occupando dell'orchestrazione una giovanissima compositrice palermitana, Valentina Casesa, e in prima assoluto quindi le eseguiremo nella versione orchestrale. E ci tengo molto perché è un progetto tutto al femminile. Per la lirica, certo, due titoli, secondo me, imprescindibile: il Puccini con la Manon Lescaut, allestimenti che provengono entrambi da Trieste, con cui abbiamo un accordo di collaborazione molto affettuoso e soddisfacente, e la Cenerentola di Rossini, quindi questo ti farà sicuramente molto piacere. Tra l'altro, tra l'altro in esclusiva per Udine ci sarà Annalisa Stroppa nel ruolo eponimo.
Carinissima.
Ecco, quindi ti aspetto a Udine. Per
certo,
cosa.
Certo.
Non sarai giustificato come assente.
No, stavolta no. Sono mancato a Cagliari purtroppo, ma ero impegnato altrove, stato un vero peccato.
E tra l'altro ci sarà Juan de Dios Mateos, che tu conosci molto bene,
certo,
come nel ruolo di Don Ramiro. Quindi
certo,
doppio motivo per essere a Udine, no? Tu hai premiato come uno dei migliori cantanti, credo nella prima o seconda edizione del concorso SOI Cedolinks.
Infatti.
Ecco. Per la danza, Giselle, spettacolo tradizionale con Yana Salenko come protagonista, e uno spettacolo invece tutto contemporaneo, Igra, con una rivisitazione del jeu di Nijinsky, molto molto divertente e interessante. Recital di canto, Francesco De Muro, grandissimo tenore, verrà a fare uno di quei recital proprio da tipica scuola del bel canto. Poi io vi invito ad andare a guardare nel sito del Teatro Giovanni da Udine tutta l'offerta, perché diventa veramente troppo lungo per intrattenere il pubblico. Nella sua quinta edizione, il concorso SOI verrà ospitato a Udine, quindi faremo una finale presenziale e un gala dei vincitori. Queste un po' sono le novità della stagione.
Bene, io ringrazio Fiorenza Cedolins, sempre disponibilissima, simpatica, brillante. Ribadisco quanto si impara parlando con lei, quante terminologie, quanti piccoli accorgimenti legati a questo mondo avvincente che la vede fra i protagonisti e che naturalmente ci incanta sempre con grande entusiasmo. Grazie ancora Fiorenza e alla prossima.
Un abbraccio a voi tutti, ciao.
Buon pomeriggio a Nicola Petruzzella.
Buon pomeriggio Giorgio e buon pomeriggio a tutti.
Allora, stiamo compiendo una lunga carrellata con gli virati cantori, gente nata per lo più tra il 500 e il 600, ha dominato la scena tra il 600 e il 700, ma adesso ci stiamo un po' avviando al loro declino, al loro tramonto, non perché non fossero interessanti questi personaggi nati dopo il 1750, ma perché la moda era cambiata, si incominciava a introdurre anche nell'arte un certo tipo di parola, forse un po' strana usarsi, di realismo, e quindi ecco che questi cantanti generalmente scemono prima dalle scene e poi anche pian pianino dalle cantorie ecclesiastiche. Lì sarà un po' più lungo il percorso di involuzione. Oggi parliamo di Girolamo Crescentini, castrato, nato ad Urbania il 2 febbraio 1762, legato strettamente alla figura di una cantante dell'epoca, Giuseppina Grassini, che fa un po' da trade union alla figura di Napoleone Bonaparte addirittura. Quindi abbiamo veramente cambiato orizzonte rispetto il glorioso 600-700 con il quale eravamo partiti. Sentiamo che cosa ci dice a proposito Nicola Petruzzella per introdurci questa figura.
Sì, sappiamo, appunto, nato a Urbania e a 12 anni si trasferì a Bologna per studiare con Gibelli, un cantante dell'epoca che operava a Bologna, e dopo 4 anni di studio sappiamo che ebbe già un contratto al Teatro Argentina di Roma, dove debuttò come sopranista nei ruoli femminile dell'Olimpiade di Anfossi e nell'Enea nel Lazio di Borroni. E qui iniziò un'ascesa nelle platee nazionali, tanto da ricevere il titolo di Orfeo italiano, e quindi debuttò a Padova, Venezia, Torino e Roma. Poi ci fu una piccola parentesi londinese nel 1785, ma qui non riscosse grande successo, probabilmente perché ancora acerbo e gli inglesi erano legati ancora a cantanti come Farinelli, Caffarelli, e per questa ragione non vi tornò più in Inghilterra e continuò la sua carriera e i suoi successi in Italia. Infatti, fra il 1786 e l'89 cantò al Teatro alla Scala e al Teatro San Carlo di Napoli. Un grande compositore, Paisiello, Tarantino, compose per lui due opere, Catone in Utica e Fedra. E propongo a tal proposito proprio un ascolto tratto dal Catone in Utica con l'aria So de pietà non hai, interpretata da Filippo Mineccia. Si tratta di un cantabile molto dolce, un'orchestra che accompagna questa dolcissima melodia cantabile.
Mi piace molto Filippo Minecce, soprattutto in queste parti, diciamo, dove veramente riesce ad essere persuasivo con il suo canto. Girolamo Crescentini è il castrato del quale oggi parliamo con Nicola Petruzzella. Io avevo già accennato insistentemente la figura di Napoleone Bonaparte perché appunto gli aveva conferito anche una legion d'onore fondamentalmente, ecco, a seguito della sua ferita, che non era una ferita di battaglia, ma era una ferita, invece sappiamo, relativa alla castrazione. Ecco, ci sono due ruoli particolari che chiaramente mi legano a Crescentini, che sono quello di Romeo, nel Romeo e Giulietta di
Zingarelli.
Zingarelli, grazie, e quello di Curiazio invece di Cimarosa negli Orazi e Curiazi. Ruoli, direi, incominciamo a definirli un po' preromantici, sia le tematiche per quel che riguarda Romeo e Giulietta, naturalmente una tematica medievale, non più legata alla romanità, al classicismo, e invece per quel che riguarda Orazio e Curiazi, per un finale molto tragico, perché alla fine Orazio addirittura spinge Orazia, la sorella, giù dai gradini del circo, perché lei fondamentalmente lamenta l'uccisione del marito Curiazio, appunto, interpretato da Crescentini. Ecco, dici qualche cosa in relazione a questa evoluzione della figura del castrato da figura essenzialmente classica a quella un po' romantica, se vogliamo, che poi ci darà il passo naturalmente al tenore.
Sì, assolutamente. È chiaro che i castrati in questo caso viaggiano di pari passo con l'evolversi del teatro e della musica anche. Anche i compositori cambiano il proprio stile, non abbiamo più le arie con il da capo, il virtuosismo cede in favore della cantabilità. E anche i ruoli che i castrati interpreteranno sono completamente diversi a quelli che abbiamo ascoltato in precedenza. E l'evoluzione di Crescentini avverrà anche grazie all'incontro con alcuni di questi compositori. Sappiamo che aveva vissuto una piccola parentesi a Vienna, dove era stato addirittura incoronato in palcoscenico dall'imperatore ed era stato nominato maestro della famiglia reale a vita. Ma poi la figura di Napoleone aveva un attimo cambiato i programmi perché con l'invasione di Vienna Napoleone lo volle a Parigi, e dove fondamentalmente dal 1805 si esibì solo per la corte, ben pagato da Napoleone. Poi nel 1812 rientrò in Italia, prima a Bologna e poi a Roma. Ci fu una grande amicizia con il compositore Nicola Zingarelli. E qui debuttò appunto nell'opera Giulietta e Romeo al Teatro alla Scala il 30 gennaio del 1796. Il ruolo di Romeo fu appunto scritto per Crescentini, e in quest'opera lui stesso scrisse l'aria Ombra dorata aspetta per mostrare le sue possibilità vocali e mandando in visibilio il pubblico. Ecco perché ho proposto come ascolto Ombra dorata aspetta, interpretata da Franco Fagioli.
Santi, la tre fedeli
Abbiamo ascoltato Ombra Dorata Aspetta, nell'interpretazione di Franco Fagioli, un brano autocomposto da Girolamo Crescentini. L'abbiamo sottolineato tante volte invece è proprio passato così come messaggio subliminale. Erano figure molto dotate dal punto di vista artistico-musicale, al punto che non erano solo dei grandi esecutori, ma erano anche dei compositori o anche degli strumentisti. E Nicola Petruzzella ce l'aveva detto fin dall'inizio che i conservatori li predisponevano anche a questo piano B, diciamo, questa mansione, proprio perché magari la carriera del cantante non avrebbe avuto quella evoluzione sperata, per intenderci. Sappiamo anche che a Zingarelli non piaceva molto il fatto che Crescentini avesse interpolato la propria aria, che poi era diventata la più famosa e la più gettonata dell'opera. Senti, rispetto agli altri, non sappiamo ancora di che cosa ci parlerai come castrati nelle prossime settimane. Butto lì dei nomi che militano un po' nel periodo di Crescentini, vale a dire Luigi Marchesi e poi Giovanni Battista Velluti. Ci saranno nel tuo elenco?
Sì, ci sarà sicuramente Velluti e poi avremo i due ultimi castrati che si sono occupati di musica sacra, Mustafà e Moreschi.
Dei quali rimangono, posso dire, ahimè, anche delle documentazioni nel caso di Moreschi, che non ci rendono sicuramente in merito del cantante, intanto perché è registrato con dei mezzi piuttosto precari, poi anche in tarda età, se vogliamo. Quindi generalmente non ci dà sicuramente il lustro e la dimensione di quello che doveva essere l'arte di queste figure che hanno deliziato 2 secoli sicuramente di melomani e che piacciono evidentemente ancora oggi.
Sì, assolutamente. Oltretutto sappiamo dalle fonti che, per esempio, Crescentini avesse una voce bella, espressiva, ma meno potente di quella del Pacchiarotti, per esempio. E quindi questi castrati si evolvono, la musica cambia, cambia anche lo stile e cambia anche l'attitudine verso il teatro. Addirittura Schopenhauer aveva parlato di Crescentini dicendo che la sua voce era bellissima per il suo timbro argentino e cristallino, specialmente nei pianissimo. E sappiamo di Crescentini anche che aveva una personalità a volte caratterizzata da vanità bambinesca. Si dice che durante una rappresentazione ha deciso di non proseguire perché gli abiti del tenore erano più sontuosi dei suoi e quindi ha preteso che fossero cambiati. Aveva avuto addirittura la fama di iettatore perché dopo la rappresentazione a Milano di Giulietta e Romeo fu invasa dai francesi. Insomma, ci sono anche poi questi aspetti che fanno parte della vita di questi uomini che hanno anche poi dei risvolti psicologici fondamentalmente.
Certo, senti, concludo con una frase, tu prima hai citato Schopenhauer, anche di Hoffman, il quale dice: io sentivo estasiato i suoni che provenivano da un altro mondo e che mi avviluppavano con consolazione. Il canto correva come un fiume argentino tra fiori splendidi. Egli, Crescentini, è capace di arrivare a un effetto irresistibile attraverso le cose più semplici. Bene, ringrazio Nicola Petruzzella e l'appuntamento è fra 7 giorni.
Grazie a te, Giorgio, e alla prossima.